Sì, grazie, no, vorrei ringraziare anch'io il professore. E c'è un aspetto che lei ha elaborato, mi pare, in modo molto esauriente, ed è quello che nella politica, soprattutto dell'attuale leader, c'è questo di stimolare uno sviluppo della domanda interna e nello stesso tempo di riequilibrio della crescita a livello geografico. Sviluppo della domanda interna, crescita a livello geografico, squilibri sociali sono potenzialmente dei fattori di destabilizzazione che sembra che il partito e il governo stiano affrontando. Questo naturalmente comporta anche quelle misure sociali di cui lei ha parlato. Ora, in Cina c'è una crescita enorme della classe media. Nel 2010 circa 100 milioni di persone avevano un reddito di più di 30.000 dollari l'anno, il che significa, come l'Italia più o meno, e significa, quantitativamente, più della Germania. È previsto che nel 2020 siano 200 milioni. Ecco, io vorrei chiedere, questa crescita della classe media può portare anche ad una richiesta di modifiche sul piano istituzionale, sul piano politico, delle libertà civili, eccetera? Oppure, diciamo così, la cultura prevalente in Cina, che è quella appunto confuciana, che sulla quale poi si baseva anche il comunismo di Mao Zedong, cioè questa crescita armoniosa, fa sì che un'articolazione politica più pluralista non sia assolutamente immaginabile. Poi un altro aspetto, diciamo, se non c'è, se non quelle bolle che lei ha considerato che fossero tutto sommato poco importanti nel settore immobiliare e soprattutto nel settore finanziario, abbiamo visto che c'è stata recentemente, alcuni anni fa, ci sono stati dei segnali, diciamo così, che poi sono stati riassorbiti anche perché il sistema è tale che è in grado di riassorbirli. Ecco, ma se ci fosse una riduzione delle tensioni, eccetera, questo potrebbe anche manifestarsi in un atteggiamento di politica estera anche più assertivo, in aggiunta a tutto quello che sta succedendo, e quindi a poter anche aumentare le tensioni. La Belt and Road Initiative, di cui lei ha parlato, e poi la Banca Asiatica per gli investimenti e le infrastrutture, che dovrebbe essere il complemento di questa. Lei ha parlato dell'India. L'India la vede con sospetto, è vero, i giapponesi e gli americani ne sono fuori, però l'India è il secondo contributore a questa banca. I cinesi hanno un capitale del 26%, i secondi sono gli indiani col 7%, il terzo è la Germania col 4%, e come sa anche noi, i britannici e i francesi, partecipiamo a questa banca. Quindi c'è, diciamo così, una partecipazione di tutta quell'area perché ritengono che da questo ce ne siano dei vantaggi. I cinesi hanno disponibilità finanziarie, le usano, coinvolgono anche imprese di tanti altri paesi e quindi questa è un'attrattiva che probabilmente però tiene poco conto di quelle che sono le prospettive a lunghissimo termine che questo comporta. Grazie.
Salleo, l'ambasciatore Salleo vorrebbe.
Salleo, dov'è? No, è qua.